Shalom a tutti e benvenuti alla 11ª lezione del ciclo di 5 livelli dell'anima e in particolare del 2º livello dell'anima, dall'altro del livello di Chaya, il volere dell'anima. In questa lezione parleremo del concetto di libertà. Sappiamo che nei primi 3 livelli, partendo dal basso, il livello di Nefesh, Ruach, Neshama, l'anima è schiava, l'anima è prigioniera dei sentimenti, l'anima è prigioniera della sua logica, del suo intelletto e non è libera di agire. Solo dal livello di Chaya, e in particolare il livello di Yechidah, si esprime il vero concetto di libertà dell'anima. Oggi noi parleremo del concetto di libertà che è legato a Matan Torah. E siccome noi stiamo parlando del livello di Chaya, del livello della volontà, veramente parliamo anche di Yechidah spesso, per cui non è che proprio solo Chaya, ma Chaya e Yechidah, diciamo, questo ciclo di lezioni. Ebbene, dobbiamo ricordarci che a Matan Torah, quando Hashem ci ha dato la Torah e noi siamo diventati un popolo, ci siamo convertiti e c'è stata la scelta di Am Israele, il libero arbitrio e il matrimonio, che sono tutti argomenti legati strettamente fra di loro, come abbiamo spiegato in tutte le lezioni fino adesso. Un altro punto molto importante è successo a Matan Torah, che siamo diventati liberi. Da Matan Torah in poi Bnei Israele acquisiscono una nuova identità. Am Israel diventa un popolo libero. Questa libertà in realtà bisogna capirla, perché ci sono molti tipi di libertà, ci sono diversi approcci e concezioni di libertà. La prima cosa che Hashem ci ha detto nei 10 comandamenti: io sono Hashem, il vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalla schiavitù, dalla terra dell'Egitto, e anche mi betta abadim della schiavitù. Perché Hashem non dice: io sono Hashem il vostro Dio che ha creato il cielo e la terra, io sono Hashem il vostro Dio che ha fatto l'universo, che ha creato tutto, che ha fatto questo, che ha fatto quello? No. È molto più grande dire che Hashem ha creato l'universo piuttosto che Hashem ci ha liberato dalla schiavitù. Dalla schiavitù avrebbe potuto liberarci anche un re molto potente, mentre creare il cielo della terra e la terra, solo Hashem avrebbe potuto fare una cosa del genere. Allora Hashem avrebbe dovuto evidenziare meglio il valore della sua autorità come colui che ha creato il cielo e la terra. Perché Hashem dice: io sono Hashem Elokecha che vi ha fatto uscire dall'Egitto, che vi ha fatto uscire dalla schiavitù? La verità, la domanda è ancora più forte: perché Hashem ci ha dato la Torah dopo l'esilio egizio? Hashem poteva darci la Torah così subito. Perché Hashem ci ha mandato prima in esilio? Abbiamo dovuto soffrire 210 anni in esilio, una schiavitù pesantissima, e poi dopo Hashem ci ha dato la Torah. Hashem ci ha voluto mettere in evidenza che la Torah è legata alla libertà. E per questa ragione Hashem prima ci porta in esilio, ci porta in schiavitù, ci libera dalla schiavitù e ci dice: io vi do la Torah adesso perché siete liberi, perché io vi ho liberato da quella schiavitù, in modo che potrete osservare la Torah, in modo che potrete essere i miei servitori. Cosa preferite, essere servi degli uomini o servi di Hashem? Sicuramente essere servi di Hashem. Ebbene, allora sapete cosa? Io vi ho portato apposta prima in Egitto, in modo che voi sarete schiavi di uomini, e poi vi darò la Torah solo quando vi libererò da quella schiavitù, in modo che potrete apprezzare la mia schiavitù. Questo cosa vuol dire? Che Hashem non importa molto che lui ha creato il cielo e la terra. Hashem non importa che lui fa miracoli, che fa prodigi. No. Per darci la Torah, quello che conta è che noi non siamo più schiavi degli uomini, che noi siamo liberi. Possiamo occuparci della Torah, possiamo essere i suoi servitori. Ad esempio, dice la Torah, se un uomo, se uno schiavo ebreo decide di rimanere più di 6 anni schiavo da un altro uomo, bisogna fargli un buco nell'orecchio, bisogna portarlo dal tribunale, bisogna fargli un buco nell'orecchio, mettere un chiodo nell'orecchio e fargli un buco. Perché? Dice Rashi, porta dal Talmud, il tuo orecchio che ha sentito sulla montagna di Sinai, io sono Hashem il vostro Dio, chi vi ha fatto uscire dalla schiavitù di altri uomini e siete adesso i miei servitori, tu preferisci rimanere schiavo da un altro uomo più di 6 anni, e sappiamo che 6 anni è un ciclo limitato. Nel momento che uno decide di rimanere schiavo più di 6 anni, vuol dire che lui preferisce essere servitore di un uomo piuttosto che essere servitore di Hashem. Questo è una mancanza di riconoscimento e di rispetto della, nei confronti della Torah che Hashem ci ha dato. Bisogna portare questo uomo da Hashem, bisogna fare un buco nell'orecchio e bisogna dirgli: guarda, tu stai sottovalutando l'ordine che Hashem ci ha dato di essere suoi schiavi e di non essere schiavi degli uomini, e tu stai preferendo la schiavitù di un uomo. Questo non va bene. Tu meriti che il tuo orecchio, che ha ascoltato sulla montagna di Sinai Anochi Hashem Elokecha, merita che questo orecchio sia bucato. È vero che non tutti noi eravamo sulla montagna di Sinai, però è anche vero che tutte le anime di tutte le generazioni, anche coloro che si convertiranno, c'è scritto tutti erano presenti sulla montagna di Sinai. Come dice il verso, Etasher Yishno Po Hayom, Etasher Eneno Po Hayom, tutti quelli che sono qui presenti e che non sono qui presenti, tutti hanno ascoltato i 10 comandamenti sulla montagna di Sinai, e ognuno, ogni ebreo, che decide di rimanere più di 6 anni, più di un ciclo limitato, vuole rimanere più di 6 anni, vuol dire 7 anni, diventa già un ciclo completo, una cosa già completa, allora lui merita di essere bucato il suo orecchio, perché lui non rispetta e non ricorda bene ciò che Hashem ha detto sulla montagna di Sinai, che voi non dovete essere schiavi degli uomini, ma solo miei schiavi. In altre parole, da quando Hashem ci ha dato la Torah, ci ha tirato fuori dalla schiavitù e ci ha dato la libertà. Per cui il concetto di libertà, che è legato a Matan Torah, che è legato alla conversione di Am Yisrael, che loro diventano ebrei, che è legato al matrimonio con Hashem, che è legato a tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, che Achaya, Yechida, i 2 livelli più alti dell'anima, tutto questo è legato, sono legati fra di loro. Per cui oggi noi aggiungeremo, in questo ciclo di lezioni, che sono tutte legate a Shavuot, la festa dalla quale noi siamo partiti, vedremo di capire cosa vuol dire libertà, e vedremo perché è così importante la libertà nell'identità di Am Yisrael. Questo è poco ma sicuro, che la libertà non è un optional, non è un punto in più aggiuntivo che Hashem ha detto siete anche liberi, no. Il primo comandamento subito mette in evidenza che voi ricevete la Torah perché adesso siete liberi. Vuol dire che nel DNA di ogni ebreo ci deve essere inciso il concetto di libertà. Nell'essenza di ogni ebreo lui deve capire che lui deve essere libero per qualsiasi parametro. Se noi ricordiamo la lezione su Yechidà, sicuramente capiamo subito cosa vuol dire il concetto di libertà legato all'anima. Però oggi vedremo di analizzarlo da diversi punti di vista, questo concetto di libertà. Se riusciremo, siccome l'argomento è molto lungo e complesso, proveremo anche a collegare questo fatto con la Mishnah di Perkei Avot. Nella Mishnah di Perkei Avot c'è scritto: non c'è una persona che è libera se non colui che studia la Torah. Ella ha ben chorin, ella mi shosek ba Torah. Capitolo 6 di Perkei Avot, seconda Mishnah. Tutta questa Mishnah parla del valore della Torah e del nostro rapporto con la Torah. Ebbene, dice la Mishnah, non c'è nessuna persona che può essere libero, veramente libero, se non colui che è legato ad Hashem, colui che studia la Torah. Un'interpretazione molto semplice potrebbe essere data quando una persona non è legato ad Hashem, non studia, non ha la Torah come forza, come guida nella vita, lui è schiavo dei suoi istinti. Io vedo, vado in giro per la strada, vedo intorno a me tutto il giorno persone che sono schiavi, che mi rendo conto come non hanno la forza, sono proprio sottomessi ai propri piaceri, sentimenti. Vedo le persone, specialmente adesso che siamo in estate, che le persone si vestono in maniera molto pudica e molto corretta, e vedo come gli uomini così non hanno, vedono le donne come perdono la testa e mi metto a ridere. Vedo come colui che non ha un attaccamento alla Torah, non ha un attaccamento ad Hashem, è schiavo dei suoi istinti. Vedo una donna, subito si gira, pensa subito a quella donna, non ha la forza di superare, di controllare i suoi istinti. Elecha ben Chorin, dice la Mishnah, non c'è una persona che è veramente libera dei propri istinti se non coloro che studiano, se non coloro che sono attaccati a Hashem, che hanno la Torah. Di recente leggevo articoli come in Italia c'è una percentuale altissima di donne che vengono molestate, si parla di percentuale nel lavoro, non se ne parla. Ogni giorno vengono altre ricerche, altre statistiche, sempre più alte, sempre peggiori, perché le persone che si lasciano andare ai propri istinti sono dominati da questi istinti. Sappiamo che il piacere del sesso, il piacere più forte che l'uomo non riesce a controllare, in particolare l'uomo, ma ebbene, se una persona non ha la Torah, non ha un attaccamento superiore ad Hashem, lui non è in grado di controllare questo istinto, perché è in balia dei suoi piaceri. Vede una cosa, si fa trascinare, non c'è una forza superiore. Se voi vi ricordate la lezione scorsa, possiamo capire questo concetto ancora meglio. Abbiamo spiegato nella lezione numero 10, che abbiamo fatto giovedì scorso, come le persone che non hanno un riferimento superiore, che non hanno un'autorità che li obbliga di seguire delle leggi, non riescono mai a fare dei veri cambiamenti. Ovvero, abbiamo spiegato che molte ricerche universitarie sono riuscite a capire la soluzione di come poter avere un matrimonio di successo. Qual è la soluzione? Hanno detto che bisogna creare uno stacco dal fisico. Quando due coniugi sono sempre legati fisicamente e non c'è uno stacco fra di loro, automaticamente il loro matrimonio è molto debole, perché è solo legato in maniera sentimentale o fisica, non c'è niente di più profondo che li lega. Appena c'è un altro fisico un po' più attraente, allora uno cambia, c'è l'amante. Allora hanno detto, bisogna cercare di sviluppare nel rapporto coniugale degli aspetti più profondi al di sopra di quelli fisici. E l'unico modo per arrivare a questo è creare uno stacco a livello fisico, ovvero come gli ebrei per una settimana non si toccano quando la donna ha il suo ciclo, non c'è nessun contatto fisico di nessun tipo, bene, questa sarebbe la soluzione ideale per avere un matrimonio di successo. Abbiamo spiegato la lezione scorsa che coloro che sono arrivati a questa decisione non sono mai riusciti a metterla in pratica o a imporla, anche se sapevano che questa era la soluzione. Per quale ragione? Perché quando l'uomo, lui arriva da solo, con la sua logica, a decidere che questa è la soluzione ideale per avere un matrimonio di successo, in realtà l'uomo non è in grado di metterla in pratica. Perché quando uno si trova davanti la tentazione del fisico, davanti in corrispondenza di una decisione logica, che è una decisione che gli farebbe molto molto bene, siccome viviamo in un mondo materiale, in un mondo fisico, dove la materia domina, subito, appena ci sarà un minimo di tentazione, la persona perde la testa, come un animale che lui non riesce a controllare se stesso, davanti a un istinto animalesco, quando vede qualcosa da mangiare, non guarda in faccia a nessuno, il leone va, sbrana chi c'è sulla strada, l'importante è che lui riesce a raggiungere la sua meta. Così anche l'uomo si fa prendere dall'istinto, non riesce a controllarsi e si fa subito prendere dal fisico. La forza della Torah qual è? Che Bene Israel non solo sanno a livello logico che loro devono creare un ostacolo e lo fanno perché lo capiscono. Perché se fosse stato solamente una questione logica, allora nel momento in cui ci si trova davanti a una logica, davanti a un fisico, davanti alla materia, uno dice, la materia è un mondo materiale questo, come fa la logica a vincere la materia? L'unico modo come contrapporsi e poter resistere a una contestazione fisica, in un mondo fisico dove noi viviamo, dove il corpo è quello che è più forte, quando c'è un ordine superiore divino. Non siamo noi con la nostra logica che siamo arrivati a questa decisione, ma c'è qualcosa di superiore a noi. Quando una persona con la sua logica capisce che non deve fumare perché gli fa male, con la sua logica. Poi c'è la sigaretta davanti, dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia una sigaretta, tanto è uno sfogo, tanto io sono a dieta, allora mi devo sfogare, o questo o quell'altro, sono nervoso. Ci sarà sempre una logica che potrà annullare la logica precedente che il fumo uccide. Perché c'è un'altra logica, però, che può giustificarlo, da una logica uno sempre riesce a giustificare se stesso. La forza della Torah cos'è? Il fumo fa male alla salute. Dio ha detto che noi dobbiamo curare la nostra salute. Il corpo sano non è solamente un'anima, una mente sana, come dice il proverbio latino, ma il corpo sano è un precetto di Dio. Hashem ci ha ordinato che noi dobbiamo tenere il nostro corpo in salute. Come dice il Talmud, un piccolo buco nel corpo è un grande buco nell'anima. Cioè uno dice, mi sono fatto operare un piccolo taglio, fa niente. Uno ad esempio sta lavorando, delle cose delicate, che rischia di tagliarsi, non si mette i guanti. Dice, se mi faccio un piccolo taglio, cosa vuol che sia. No. Dice il Talmud, un piccolo taglio nel corpo, una piccola ferita, minuscola. Ecco, è nell'anima una grandissima ferita. Perché? Perché il corpo non è nostro, Hashem ce l'ha affidato per poter fare le mitzvot, perché la Neshama senza il corpo non può fare niente. E siccome il corpo e l'anima sono due soci che devono rispettare se stessi, così come il corpo deve accontentare e rispettare le esigenze dell'anima, le esigenze spirituali dell'anima, dare cibo, dare la Torah, dare le mitzvot, dare valori spirituali, così anche l'anima deve rispettare il corpo e deve fare in modo che il corpo non venga danneggiato, perché questo è un precetto biblico, ushmartem le nashotechem. Voi dovrete fare attenzione alle vostre anime. Quando una persona davanti al fumo dice, io so che fumare rovina polmoni, porta tumore nei polmoni, è scientificamente provato, il 70% di attacchi cardiaci e problemi di cuore sono legati al fumo, e più ne ha chi più ne ha più ne metta, problema a non finire. Ogni sigaretta è un'altra goccia, un altro mattone che uno aggiunge nel suo di possibilità di tumore nel suo corpo, chas v'shalom, di non voglia, che una persona dovrebbe stare molto lontano e fare attenzione. Allora, se una persona, quando lui si trova davanti a una situazione del genere, che lui deve scegliere se fumare o no, e lui dice, veramente il fumo fa male alla salute, però veramente il fumo mi rilassa, per cui questa è una logica, poi c'è un'altra logica. Veramente staccarmi da mia moglie mi farebbe molto bene il mio matrimonio, però veramente la logica potrebbe anche essere giustificabile, che se io sono vicino a mia moglie, allora io consolido il mio matrimonio. Ogni cosa uno nella logica può giocare da una parte all'altra, come abbiamo spiegato nella lezione numero 2, se vi ricordate, a proposito di Noach. Ebbene, siccome la logica può essere sempre variabile da una parte o dall'altra, e quello che conta è quello che noi vogliamo veramente, e noi useremo la logica a nostro piacimento, allora l'unico modo come far fronte a qualcosa che ci fa male, come fumo, come il troppo sesso, come l'alcol, come la droga, o qualsiasi altra cosa che può danneggiare la salute, o può danneggiare il nostro matrimonio, ebbene, noi dobbiamo fare riferimento a qualcosa che è superiore alla nostra logica. Perché se tutto parte da noi, allora noi diremo vietato, però noi diremo siccome siamo noi stati a vietare, però potremo anche permettermi in alcune situazioni. Allora noi permetteremo in alcune situazioni e da lì potrebbe nascere delle permissioni e a questo punto noi diventiamo schiavi dei nostri istinti, diventiamo schiavi dell'alcol, del fumo, del sesso, di tutte le istinti che il nostro cuore vorrebbe dominarci. Quando uno invece è attaccato da Hashem, allora lui non parte dalla sua logica, ma parte da qualcosa che è superiore, qualcosa che Hashem ha ordinato. Perché Hashem ha ordinato? Potrebbe esserci una logica, ma comunque non è la logica quello che conta, ma è l'ordine che Hashem ha dato. Perché anche le mitzvot logiche noi non le osserviamo perché fanno senso, perché sono logiche, ma perché Hashem ha ordinato. Tutte le mitzvot sono delle mitzvot, degli ordini divini. Per questa ragione, quando noi abbiamo la Torah che dice dovete fare attenzione alla salute del vostro corpo, automaticamente uno dice però fumare mi potrebbe fare bene perché io ho bisogno di rilassarmi. Attenzione, ti danneggia la salute, automaticamente non puoi fumare. Alcol ti danneggia il tuo corpo, non devi bere. Questo ti danneggia, non devi fare. Tutto ciò che può disturbare, interferire nella salute del corpo è qualcosa che è contro la volontà di Hashem. Come dice il Maimonide nelle halachot de Od dei comportamenti, quarto capitolo, dice il Maimonide, tenere un corpo sano è un modo come servire Hashem. Ecco perché il Maimonide si dilunga molto a spiegare come la persona deve mangiare, l'alimentazione è fondamentale, non deve essere eccessiva, deve esserci, ci sono dei criteri, cosa mangiare prima, cosa mangiare dopo, non mangiare col corpo a freddo, ma quando il corpo già è funzionante, è già riscaldato, eccetera. C'è tutta una serie di regole al-Hod de-Od, bellissime tra l'altro, vi consiglio a tutti di studiare l'al-Hod de-Od, perché io a memoria le ho studiate 100.000 volte, perché mi piacciono proprio tantissime queste leggi di come uno deve comportarsi. Ebbene, tutto questo fa parte della salute del corpo, perché avere un corpo in salute è un modo come servire a Hashem. Maimonide parla di ginnastica, come deve muovere il corpo, una persona quando lui ha fatto un po' di movimento del corpo, solo dopo deve mangiare, perché quando il corpo è già in movimento, allora lui può digerire più facilmente, perché sta già lavorando, e così si dilunga molto nelle Halachot de Od. Ebbene, quando una persona, parto da un presupposto, che la Torah è stata data da Hashem, e c'è una forza superiore che ci ordina che noi dobbiamo essere sani, che noi dobbiamo staccarci dalla moglie in un certo periodo, perché Hashem l'ha detto, non perché è logico, perché è giusto, perché fa bene al nostro matrimonio, ma perché Hashem l'ha detto, allora è vero che uno potrebbe anche farlo perché lo capisce logicamente, ed è anche giusto che uno capisca logicamente in modo che ha uno stimolo anche a livello intellettuale, che lui lo fa con più sentimenti, con più, diciamo, coinvolgimento, perché sennò diventa molto difficile, uno dice no, però fa bene al mio matrimonio, non lo faccio volentieri, però l'importante è che lui sappia che non lo fa solo perché è logico, anzi, lo fa perché Hashem l'ha detto. Poi il fatto che sia anche logico, questa è una cosa in più. Invece chi non ha Hashem, chi non ha la Torah, tutto parte dalla logica. A un certo punto la logica mi dice di fare una certa cosa, poi domani la logica mi dice di fare un'altra cosa, e poi io, in base a quello che mi è più comodo, sceglierò la logica che mi piace. Non ho dei riferimenti assoluti, non ho dei riferimenti superiori. Quando questo dice la Mishnah di Perkei Avot, una persona che ha la Torah, che ha Hashem, i precetti non sono dei precetti che io ho deciso perché io ho capito che è così, allora io capisco, io posso anche capire diversamente, allora io ho qualcosa di assoluto, di superiore alla mia logica, allora io posso veramente riuscire a non essere prigioniero dei miei sentimenti. Perché quando una persona può modificare a suo piacimento, con la sua logica, così dovrebbe essere, però fa niente anche se così, allora rimane schiavo, rimane a livello del mondo, terreno, non si è staccato, non si è elevato. Quando Hashem invece ci ha dato la Torah sulla montagna di Sinai e ci ha staccato da questo mondo, ci ha elevato, allora ci ha detto, voi adesso vi do una marcia, vi do una forza, vi do la Torah. Avete un riferimento superiore, voi non farete più i precetti perché voi li capite logicamente. Allora, cosa c'è scritto nella Torah? Non uccidere. Certo, è logico, uno direbbe, è molto logico non uccidere. Non è così logico che non uccidere è una cosa molto giusta, molto ragionevole. Perché noi tutti quanti sappiamo che 60 anni fa c'era il paese più evoluto socialmente, tecnologicamente, industrialmente d'Europa, la Germania e i nazisti di Max Schumann e Kram. Ebbene, per questi paesi, per questo paese, per questo popolo, il popolo più evoluto, uccidere una persona è diventata una cosa normale, una cosa giustissima, perché bisognava pulire la razza ariana, e bisognava fare una pulizia etnica, e tutte queste menate qua. Uno potrebbe dire, più una persona diventa evoluta, più una persona, e più lui arriva da solo, potrebbe riesce a controllare se stesso. Non è vero. La società più evoluta ha fatto lo sterminio, uno dei stermini più grandi dell'umanità. Sempre con giustificazione logica. La logica non puoi mai sapere dove ti porta. Se uno non ha dei riferimenti superiori, allora è sempre in balia dei suoi istinti. Oggi il tuo istinto ti dice di fumare, domani di alcol, domani non puoi mai sapere dove ti porterà, e poi dopodomani ti potrebbe anche dire di uccidere milioni di persone perché comunque devi fare pulizie, è una cosa giusta e corretta. Quando uno non ha Dio, non ha un valore superiore alla sua logica, ma tutto si basa su se stesso, non puoi mai sapere dove la logica ti porta, e l'uomo è a rischio. L'uomo è prigioniero, l'uomo è schiavo dei suoi istinti che nascono, che schiavizzano il corpo, gli istinti dell'uomo possono schiavizzare la logica, perché quando uno ha un istinto, vuole una cosa, come un animale, non guarda in faccia nessuno. Quando lui vede una preda, lui va a colpire la preda e non guarda in faccia nessuno, uccide, chi uccide, stermina. L'uomo può anche essere così, Chas v'Shalom, se non ha qualcosa di superiore della sua logica, qualcosa di divino, di superiore, di assoluto, che è intoccabile. Solo allora l'uomo può essere veramente libero, libero da qualsiasi istinto, da qualsiasi condizionamento, che sia logico, che sia intellettuale, che sia sentimentale, che sia di azione. Per cui capiamo da questo che fin quando una persona non ha la Torah, non può essere veramente libero dai propri istinti. È sempre condizionato da una logica, da un sentimento, da un qualcosa. Per questa ragione Hashem ci dice, io vi ho liberato dalla schiavitù, in modo che voi sarete i miei servitori e potete osservare la Torah. Voglio incidere nella vostra essenza il concetto di libertà, perché libertà non vuol dire non essere in prigione. Libertà vuol dire non essere schiavi dei propri istinti, non essere sottomessi alla propria logica. Quando l'anima si trova nei tre livelli più bassi, Nefesh, Ruach, Neshama, in questi tre livelli l'anima è schiava. L'anima non può agire come vuole lei, perché l'anima è condizionata dal sentimento, che il sentimento è condizionato dall'esterno, come abbiamo spiegato precedentemente nella lezione 4 e 5, come il sentimento è un condizionamento che viene dall'esterno dentro di me. A livello di Neshama, il terzo livello dell'anima dal basso, l'anima è condizionata dalla logica. La logica è sempre qualcosa che viene da fuori, non è la mia volontà, non è un'espressione dell'anima. Per cui io sono sempre schiavo di qualcosa che viene da fuori, dall'esterno. Il vero concetto di libertà si trova nel livello di Chaya, il quarto livello dal basso, ma ancora più forte e in particolare nel livello di Yechidah, il quinto livello dell'anima. Per questa ragione, quando Hashem ci ha dato sulla montagna di Sinai la Torah, e Hashem ci ha rivelato il legame profondo che c'è tra di noi e lui, come un legame tra padre e figlio, prima, e poi ancora di più il legame tra libero arbitrio come un uomo, marito e moglie, in quel momento Hashem ci ha reso veramente liberi. Hashem ci ha rivelato un livello dentro di noi, ci ha dato una forza nella nostra anima che solo da questi livelli può venire la vera libertà. Sono dei livelli che non sono condizionati dall'esterno, dalla logica, dal sentimento, da qualsiasi cosa. Sono delle espressioni che vengono da dentro, dall'anima, da un livello in cui l'anima è libera di agire senza nessun condizionamento. Questo argomento ci potrebbe far capire tante cose, ed è fondamentale capire il legame tra la Torah, Shavuot, libero arbitrio e libertà. Molti potrebbero chiedersi che in realtà la Torah non ci dà per niente libero arbitrio, perché quando noi osserviamo la Torah non abbiamo scelta di non osservare la Torah. Hashem ci ha dato la Torah e ci ha imposto. Allora, dove è il libero arbitrio? Anche se in realtà il libero arbitrio è che Hashem ha scelto in noi, e il significato vero di libero arbitrio vuol dire una scelta profonda, incondizionata. Questo vuol dire libero arbitrio. Ma se uno vorrebbe chiedersi la domanda, come mai noi diciamo che noi siamo liberi di scegliere quando noi in realtà non abbiamo molta libertà, Hashem ci ha dato la Torah e dobbiamo per forza osservare la Torah? Questa domanda può essere risposta in diverse maniere. Una risposta molto semplice è che Hashem, quando ci ha dato la Torah e ci ha dato la forza di superare i nostri istinti e di non essere prigionieri di essi, automaticamente Hashem ci ha dato la libertà di scegliere. Mentre uno che non ha la Torah, nella sua natura difficilmente lui riesce a avere libero arbitrio, perché lui è condizionato dai livelli più bassi dell'anima, non riesce a rivelare il livello di Chaya. Perché noi sappiamo che il livello di Chaya si rivela Shabbat solamente, Shabbat durante le feste. Il livello di Yechidah si rivela solamente in Yom Kippur. Durante la settimana noi abbiamo 3 preghiere. Shabbat noi abbiamo 4 preghiere. Shabbat noi rivediamo anche il 4 livello dell'anima, il livello di Chaya. Solo di Shabbat noi abbiamo il vero concetto di libertà. O durante le feste. Com'è che siamo liberi di Shabbat? Uno dice Shabbat è impegnativo, non posso parlare al telefono, non posso essere questo, non posso prendere la macchina, non posso lavorare, non posso fare shopping. La più grande prigionia che c'è è Shabbat. In apparenza potrebbe essere così. Ma se noi diciamo che i primi 3 livelli dell'anima sono i livelli dove l'anima è schiava del corpo, dove le tentazioni, i sentimenti e gli intelletti dominano la persona e la persona non è libera di scegliere, automaticamente Shabbat, il giorno in cui si rivela il 4° livello dell'anima, perché Shabbat facciamo 4 preghiere, abbiamo la preghiera di Musaf, che ci rivela il 4° livello dell'anima, Shabbat, Yom Tov, tutte le feste, anche di Rosh Chodesh abbiamo un livello e si rivela Chaya, perché anche di Rosh Chodesh noi abbiamo il 4° livello dell'anima che si rivela. Ecco perché Rosh Chodesh è un giorno di mezza festa, importante, eccetera, eccetera, bisogna fare la seudà con pane, se si può. Perché è un giorno dove si rivela il livello di Chaya. Ebbene, quando si rivela Chaya, noi diventiamo superiori al mondo. Noi non siamo più schiavi del mondo. Durante la settimana noi siamo schiavi del telefonino, del televisore, della macchina e tutto il resto, tutta la tecnologia e tutte le altre stupidate che ci girano intorno. Arriva Shabbat, Shabbat si chiama Nachalat Bli Metzarim, senza limiti. Io sono anche contrario a quelli che mettono l'orologio di Shabbat, perché tutto il concetto di Shabbat è una dimensione superiore a qualsiasi parametro, a qualsiasi limite, per cui superiore al limite di tempo, di spazio, di tutto. È vero, uno deve andare al tempio in un orario particolare, ma avere l'orologio sul polso vuol dire che anche di Shabbat lui vive nella dimensione del tempo, nei limiti, rimane schiavo, in un certo senso. Ecco perché Hasidim dicono che di Shabbat bisogna essere superiore a tutto, anche a livello di tempo. Shabbat che si rivela al 4° livello, il livello di Chaya, si rivela il 4° livello dal basso e il 2° dall'alto. Durante lo Shabbat noi possiamo veramente essere liberi. Ecco che durante Shabbat possiamo permetterci questa libertà. Uno potrebbe chiedersi, dirsi, decidere, ma io anche settimana faccio come Shabbat. Io prendo il giorno della settimana, prendo la domenica, come hanno fatto i cristiani, hanno detto prendiamo la domenica. Poi sono venuto l'Islam, hanno detto prendiamo il venerdì. Noi decidiamo che la domenica è il giorno santo. Noi decidiamo che domenica non prendiamo il televisore, non prendiamo il telefonino, non accendiamo questo, non facciamo quello, diventiamo liberi. Non è possibile questo. Perché? Perché la libertà non è una questione che nasce dalla nostra volontà, ma nasce dal giorno stesso, dalla rivelazione che c'è in quel giorno. Quando si rivela lo Shabbat, che automaticamente rivela il nostro livello di Chaya, noi entriamo automaticamente in una dimensione superiore allo spazio, al tempo, una dimensione che è al di sopra di qualsiasi limite. Di conseguenza, noi non tocchiamo il telefono, non facciamo questo, non prendiamo la macchina. Ma se uno decidesse di fare Shabbat il martedì, il mercoledì, il venerdì o la domenica, lui non sentirebbe niente di quello che lui potrebbe sentire lo Shabbat. Perché non si rivela a livello di Chaya. Non c'è la rivelazione speciale del giorno di Shabbat che gli permette di sentire la concezione di essere al di sopra del tempo. Allora, quando uno di Shabbat si stacca dalla materia e da tutte le cose tecnologiche, dai soldi, lui si sente veramente libero, perché si rivela a livello di Chaya, che è il livello dove l'anima è libera, non è condizionabile dall'esterno, come abbiamo spiegato fino adesso. Automaticamente lui si sente veramente felice, non si sente soffocato, prigioniero. E se c'è un ebreo che si sente soffocato durante lo Shabbat, perché veramente lui non permette alla sua anima di esprimersi, talmente lui la tiene in prigione, soffocata l'anima, che l'anima non riusciva a esprimersi. Ma quante persone io ho conosciuto che loro pensavano che Shabbat era un dolore, era una cosa pesantissima, difficile da fare, ma che limitativo al massimo, però hanno iniziato a assaggiare lo Shabbat, hanno iniziato a fare lo Shabbat in una famiglia dove si vive lo Shabbat, con gioia, con armonia, con canti, con Torah, hanno iniziato a veramente sentire il gusto dello Shabbat, hanno iniziato a rompere quelle barriere che il corpo mette davanti alla nostra anima e che ha paura che la nostra anima si rivela, hanno iniziato veramente a rendersi conto che Shabbat non è una prigionia, è il giorno più felice della settimana. Ma se uno andrà e vorrà festeggiare lo Shabbat di domenica, questo diventerà una prigione. Perché se non si rivela a livello di Chaya, se non c'è Musaf, e la quarta preghiera che rivela il quarto livello, che c'è solo di Shabbat, e uno dice io voglio di domenica fare come se fosse Shabbat, di domenica non tocco questo, non faccio questo, non faccio questo, la dimensione della Shabbat. È come una persona che si mette dei limiti, come se una persona va in prigione senza nessuna ragione. Perché se non c'è un sentimento interno della tua anima che si rivela a livello di Chaya, come un sentimento di libertà, di superiorità al mondo e alla materia, se non c'è qualcosa che nasce da dentro di te, tutte le restrizioni della Shabbat diventano un limite, diventano un problema. L'unico modo come far diventare lo Shabbat un momento gioioso di felicità e di innalzamento della materia è quando tu permetti la tua anima di rivelarsi, quando tu permetti il livello di Chaya di venire fuori. Allora, quando tu non fai tutte le cose che non puoi fare di Shabbat, non è che non le fai come un dovere, come un peso, ma lo fai perché senti la gioia dello Shabbat, senti il livello di Chaya, la rivelazione, la dimensione di Shabbat, che Shabbat viene chiamata Nachalab di Metzarim, un'eredità senza limiti, che tra l'altro, questo è paragonato anche a Jacob Avino, che Jacob rappresenta anche questo concetto, che è legato al concetto della clemenza, che abbiamo parlato due mesi fa, sul concetto della clemenza che non ha limiti. Tutto questo si collega allo Shabbat, si collega alla libertà, si collega a Shavuot, a Matan Torah, sono tutti i concetti legati fra di loro, ma si potrebbe allargarsi tantissimo. Tutto quello che noi stiamo dicendo sono solo delle briciole in confronto a quanto uno potrebbe entrare in profondità in questi argomenti, che sono favolosi, sono trascendentali a dir poco. Ebbene, quel che noi impariamo da questo fatto, che quando noi celebriamo lo Shabbat e quando noi gioiamo durante lo Shabbat, noi non saremo mai prigionieri e schiavi dello Shabbat, perché le restrizioni che noi facciamo durante lo Shabbat non sono qualcosa che viene da fuori, che ci impongono, ma sono l'espressione della nostra anima, sono l'espressione e la manifestazione della rivelazione del livello di Chaya che si rivela solo il giorno di Shabbat. Automaticamente è una cosa gioiosa, non è un peso. Coloro che invece non lasciano la loro anima esprimersi, allora loro sentono questo solo come un dovere, come un obbligo, come un peso, perché loro soffocano la loro anima. E tutti quelli che non lasciano l'anima esprimersi vedranno nello Shabbat solamente un peso. Però appena loro tolleranno le barriere del corpo, l'anima verrà fuori da sola. L'anima non ha bisogno di essere stimolata, di essere svegliata. L'anima è sempre sveglia, è sempre stimolata, è sempre lucida, è sempre brillante. Solamente che il corpo talmente la soffoca, ci mette tanta sabbia sopra che non la permette di esprimersi. Noi non dobbiamo rivelare l'anima, noi dobbiamo togliere il coperchio. Dobbiamo togliere la sabbia, dobbiamo togliere tutto quel fango che abbiamo messo sopra l'anima che non la permettiamo di farsi sentire, di esprimersi. Quando abbiamo tolto tutta la sporcizia, automaticamente anche noi, chiunque non ha sentito prima quanto è bello Shabbat, sentirà che è Shabbat la cosa più gioiosa che c'è, non è per niente una prigione, anzi, è l'anima che vuole. Così come la parabola che vi ho appena detto riguardante lo Shabbat, che coloro che osservano lo Shabbat non si sentono prigionieri, ma anzi, sentono che loro riescono a rivelare qualcosa che hanno dentro, il quarto livello dell'anima, così anche a livello dello studio della Torah. È vero che chi ha la Torah si sente prigioniero, ma questo perché? Perché uno che vede la Torah come qualcosa di aggiunto, come qualcosa che è esterno, che lo obbliga di fare questo, di non fare quello, allora è una prigionia, non ho più libero arbitrio, sono schiavo. Attenzione, dice Hashem, io vi ho dato la Torah solo dopo che voi siete usciti dalla libertà, dalla schiavitù dell'Egitto e siete diventati liberi, perché voglio che voi capiate che la Torah è legata solamente a un popolo che è libero dai sentimenti, libero dalla schiavitù fisica, è libero da una schiavitù sentimentale, intellettuale, di qualsiasi schiavitù. Per questa ragione vi ho dato a voi la Torah dopo una schiavitù e dopo la libertà da questa schiavitù. Per cui, così come quando uno osserva la Shabbat non si sente prigioniero dello Shabbat, ma anzi è una manifestazione che viene da dentro l'anima, così anche quando uno vede la Torah come una cosa esterna da lui, si sente schiavo della Torah, non ha libero arbitrio e sente un dovere, un peso, una prigionia la Torah. Ma quando la persona si rende conto che la Torah non è una cosa che viene dall'esterno, ma una cosa che viene da dentro la sua anima, automaticamente lui non è più prigioniero della Torah, ma questo non è altro che la manifestazione della sua anima, solo che il corpo non ti permette facilmente ad esprimere questa volontà, non ti permette facilmente a rivelare questo concetto. E allora spesso il corpo preferirebbe che una persona pensa che la Torah è un peso, una prigionia. Allora uno, quando è schiavo del corpo, è anche schiavo della concezione che il corpo gli dà, che osservare la Torah è una prigionia. Ma così come una persona durante lo Shabbat può vedere come una prigionia, se lui non lascia l'anima esprimersi, o può vedere come una libertà, perché lui libera la sua espressione, che lui, se lui non facesse lo Shabbat, si sente prigioniero del mondo, schiavo. E soffre. La stessa cosa per quanto riguarda la Torah. Se una persona soffoca l'anima e non la lascia esprimersi, automaticamente per lui osservare la Torah è una schiavitù. Se però invece lui lascia la sua anima venire fuori e lascia la sua anima esprimersi, e lui sente la gioia che lui ha dentro osservando la Torah, perché fa parte della nostra anima, del nostro DNA, automaticamente lui non è più prigioniero quando osserva la Torah, non si sente schiavo, non si sente mancare libero arbitrio, ma si sente proprio profondamente toccato è completato tramite la Torah, e automaticamente lui si sente libero. Perché se una persona non riesce ad accontentare un sentimento che ha profondamente nell'anima, lui diventa schiavo del corpo e l'anima soffre. Per questo dice la Mishnah di Perkei Avot, Elecha ben Chorin, non c'è una persona che è veramente libera se non colui che studia la Torah, se non colui che osserva la Torah. Qui stiamo spiegando un livello maggiore al livello che abbiamo detto prima. Vi dico adesso tre spiegazioni sul concetto di libertà. All'inizio abbiamo detto che la libertà può essere interpretata come non essere schiavi del corpo, del fisico, dei sentimenti, dell'intelletto, i primi tre livelli dell'anima. Questa è una interpretazione che abbiamo dato all'inizio della lezione. Poi abbiamo dato un'altra spiegazione, che cosa potrebbe essere libertà. Libertà può essere solamente quando qualcuno ha qualcosa di superiore al corpo, qualcosa di divino. Allora lui, solo allora lui può essere veramente libero, perché sennò è sempre condizionabile dal mondo, dalla logica. Lui decide che la logica non fumare gli va bene, poi domani decide che la logica di fumare va bene perché lo rilassa. Cioè, la vera libertà dal corpo è solo quando c'è qualcosa di valore divino superiore all'uomo. A questo punto abbiamo spiegato una terza spiegazione, un terzo modo come interpretare il concetto di libertà, che se una persona non osserva lo Shabbat, lui soffre, perché l'anima che si esprime durante lo Shabbat, che è un livello infinito dell'anima, il livello di Chaya, il livello illimitato, trova una vita prigioniera del corpo, della tecnologia, della macchina, dei soldi, eccetera, eccetera, automaticamente non solo che lui soffre, l'anima soffre, perché l'anima si sta esprimendo in una certa maniera, un certo livello, e si trova un corpo che è contrastante, che è l'opposto di quel che l'anima si sta esprimendo. Mentre se uno durante la settimana vuol fare il Shabbat, non riesce, non fa niente, non combina niente, perché la Shabbat non è una cosa che io dico non tocco i soldi, non uso il telefonino, no, ma è l'espressione della santità del giorno del Shabbat legato alla santità dell'anima. Le due cose si incrociano e io ho il sentimento, ho il desiderio interno di comportarmi in una certa maniera, di elevarmi in una certa maniera. Allora, se io non osservo lo Shabbat, la mia anima soffre, perché si sta rivelando un certo livello dell'anima che non può sopportare un certo tipo di comportamento che è sopportabile durante la settimana, perché durante la settimana non c'è la rivelazione dell'anima. La stessa cosa anche della Torah. Se io non osservo la Torah, se io non sono legato ad Hashem, non studio la Torah, io sto causando alla mia anima un dolore, perché l'anima vorrebbe veramente esprimere questa volontà, vorrebbe tanto fare le mitzvot, come a livello dello Shabbat, con la parabola che abbiamo dato, però non riesce a farlo, perché il corpo non la lascia esprimersi, come durante lo Shabbat noi dobbiamo rivelare un certo tipo di comportamento, di avere un certo tipo di comportamento idoneo, parallelo al tipo di rivelazione dell'anima che è legato allo Shabbat. La stessa cosa, colui che non ha la Torah, lui è schiavo. Perché è schiavo? Perché non è libero? Perché lui è un'anima che nella sua essenza è libera totalmente da qualsiasi parametro, perché una parte di Hashem, che Hashem non ha limiti, anche la sua anima non ha limiti. E quando lui non studia la Torah e lui non accontenta l'anima, non dà all'anima quel che l'anima ha bisogno, non la lascia esprimersi, automaticamente l'anima si sente prigioniera. Perché? Perché questo desiderio dell'anima di osservare la Torah e i mitzvot non è una cosa che viene da fuori, che è come qualcuno che ti obbliga dall'esterno, ma è un desiderio che viene da dentro. E quando uno dentro ha un desiderio e lo soffoca, lui si sente prigioniero, soffre. Per cui qui abbiamo un terzo tipo di concezione di libertà. Non solo libertà dagli istinti, non solo libertà perché siamo legati a qualcosa di divino, ma il vero concetto di libertà è quando una persona permette alla sua anima, a qualcosa che ha dentro di lui molto profondo, di esprimersi, di fare quello che veramente desidera. E in quel momento fare lo Shabbat, fare le mitzvot, non è più una prigionia, non è più una sofferenza, non è più una imposizione, ma è un desiderio che viene da dentro. Il nostro lavoro cos'è? È quello di togliere l'ostacolo del corpo e di non dare troppo importanza e potere al corpo, di lasciarlo mano libera e di soffocare l'anima e di far sentire che la Torah e Mitzvot sono come un dolore, sono come una sofferenza, perché l'anima nella sua essenza vuole fare Torah e Mitzvot, non è un dolore, anzi, questo è il suo vero desiderio. Quando uno fa l'opposto di questo, non lascia l'anima fare quello che lei vorrebbe fare, allora veramente l'anima soffre e diventa schiava del corpo. E qui abbiamo un altro, un terzo modo di come esprimere il concetto di libertà. Vi devo confessare che l'argomento è molto più lungo di quello che richiederebbe il tempo, e avrei voluto molto continuare questo argomento, ma non, il tempo stringe. Concluderò con alcuni, con uno spunto, e la prossima lezione continueremo a parlare di questo argomento, perché non sono riuscito ancora a entrare nella Mishnah di Perkei Avot, dove si parla di libertà. Voglio concludere con un discorso del Rebbe che io ho sentito questa settimana, dove il Rebbe parla della prigionia che il suo suocero è stato mandato in prigione. E il giorno 12 di Tammuz, come abbiamo spiegato nella lezione scorsa, c'è stata la liberazione della pena di morte. Il Rebbe inizia il discorso che aveva fatto nel luglio del 1985, Yud Bet Tammuz dell'anno 5745, Tafshin Memhei, il Rebbe inizia il discorso dicendo così: che ogni ebreo nella sua essenza deve essere libero, perché questa, l'essenza dell'ebreo è la sua anima, e siccome l'anima nella sua essenza è una parte di Hashem, è libera, automaticamente ogni ebreo nella sua essenza esprime questo concetto di libertà, anche quando il corpo sembra che soffoca l'anima, ma in realtà l'anima rimane sempre libera dal corpo, e i suoi sentimenti, i suoi sentimenti di libertà rimangono intoccati e incondizionati dal corpo. Quando un ebreo viene mandato in esilio, come nel Rebbe precedente, è stato mandato in esilio in prigionia perché doveva essere ucciso perché lui divulgava l'ebraismo, in realtà il Rebbe dice che solamente il corpo va in esilio, l'anima non è mai data in esilio, l'anima non è mai condizionata dall'esilio, sia l'esilio fisico nel caso del Rebbe precedente, sia l'esilio in cui noi ci troviamo, perché Hashem ci ha detto che noi non possiamo più essere meritevoli di stare in terra di Israele, iniziata la distruzione del santuario proprio questo giorno qui, il 17 di Tammuz, che domani digiuneremo come abbiamo detto prima. Ebbene, nel momento che Hashem ci ha mandato in esilio, dobbiamo ricordarci che in realtà solo i nostri corpi sono andati in esilio, ma la nostra anima non è mai scesa in esilio. La nostra anima è rimasta superiore all'esilio. Questo vuol dire che tutto ciò che succede durante l'esilio può condizionare il corpo dell'ebreo, tutte le sofferenze che abbiamo durante l'esilio sono solo legate alla sofferenza al corpo, ma l'anima rimane superiore. Perché siccome Hashem è lui che ha voluto che ci fosse l'esilio, è lui che ha mandato il corpo in esilio, ma l'anima lui non ha voluto che andasse in esilio, automaticamente l'anima non può essere condizionata dall'esilio, perché l'anima non è mai stata mandata in esilio. L'esilio non può intoccare la spiritualità dell'ebreo. Anche in esilio uno può essere legato ad Hashem, può osservare le mitzvot, rimane l'anima al di sopra dell'esilio, al di sopra di essere condizionata da qualsiasi cosa, perché l'anima è una parte di Hashem, così come Hashem è al di sopra di tutto, anche l'anima è al di sopra di tutto e niente può fare del male, niente può interferire al servizio dell'anima e al legame che c'è tra l'anima e l'Hashem. Il Rebbe dice che delle volte durante l'esilio noi potremmo trovare delle situazioni in cui ci sono delle interferenze all'anima, in cui uno trova degli ostacoli, che lui non può fare le mitzvot, che viene qualcuno, lo disturba, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, uno potrebbe chiedersi, non è vero che l'esilio non disturba l'anima, ecco che ci sono delle situazioni in cui l'esilio ha la forza di interferire e di disturbare l'anima. Come possiamo dire che l'anima non è in esilio, non è sottomessa all'esilio, è di sopra, e quando andiamo in esilio sul corpo va, ma l'anima rimane staccata? Rebbe spiega che in realtà, anche quando ci sembra che l'esilio rischia di interferire al servizio di Hashem e di bloccare l'anima, in realtà noi sappiamo che tutte le prove che Hashem ci manda, tutti i problemi che Hashem ci manda durante la vita, sono delle prove. E cosa servono le prove? Per innalzare l'anima. Perché noi sappiamo che la persona è staccata ed è al di sopra di qualsiasi tipo di interferenza. Infatti la prova in ebraico si chiama miracolo, si chiama Nes. Nes vuol dire sia miracolo, e Nes vuol dire anche innalzamento. Tutte le prove che Hashem ci manda, tutti gli ostacoli, non sono l'esilio che viene a disturbarci, fanno parte dell'evoluzione della Neshama e dell'elevazione che una persona può avere solamente tramite le prove. E questo ci viene a insegnare che cosa? Che tutto ciò che succede durante l'esilio non potrà mai interferire l'anima. E anche le situazioni incomprensibili, di difficoltà, quando sembra che invece l'esilio sta disturbando l'anima, in realtà questa è la volontà di Hashem di rinforzare l'anima. E questo fa parte dell'evoluzione dell'anima e dell'elevazione, come Nes, Nisayon, prova, vuol dire innalzamento, vuol dire miracolo. Questo fa parte del piano divino. Non è l'esilio che ti disturba l'anima, ma è l'Hashem che vuole che ci sia una prova per elevare l'anima. Per cui l'anima non può essere condizionata dall'esilio. Anche quando c'è una situazione di buio, di difficoltà, questo fa parte del piano di Hashem, dell'innalzamento dell'anima. Non mi sto adesso a dilungare in questo argomento, ma il Hasidut viene spiegato molto in fondo questo, come le prove non sono altro che un modo per elevare l'anima. Come quando c'è un fiume che scorre, allora il fiume scorre sempre normalmente come se dorme. Ma quando davanti al fiume uno mette un ostacolo, mette una barriera, mette una diga, il fiume diventa più forte, si rinforza sempre di più, fino a che il fiume sta per esplodere l'anima, diventa così forte che rompe la barriera. Solamente quando c'è l'ostacolo, allora il fiume diventa più forte. Solamente quando l'anima trova degli ostacoli nel suo percorso, l'anima si rinforza, trova dentro di sé delle forze superiori più profonde che le danno la possibilità di superare queste barriere. Per cui è vero che c'è il concetto di ostacolo, di prova, che sembra un'interferenza del Galut, l'esilio che viene a disturbare l'anima. In realtà non è altro che il piano di Hashem che viene per rinforzare l'anima, per cui fa parte del piano divino, e niente può veramente ostacolare l'anima, perché l'anima rimane superiore all'esilio e a qualsiasi tipo di ostacolo che può provenire dall'esilio. E anche quando una persona non si rende conto di questo, ma lui pensa che lui si trova in esilio, che lui l'anima è sommersa, che è sottomessa all'esilio, allora Rebbe dice che bisogna solamente andare a scoprire, a togliere la polvere, il fango che si è creato sopra l'anima, a rivelare all'anima la sua vera potenzialità, che lei non è condizionata dall'esilio, ma è superiore a tutto questo. È superiore all'esilio, all'ostacolo dell'esilio, ai problemi dell'esilio, che solo il corpo Hashem l'ha mandato in esilio, perché il corpo non si comportava bene, perché l'anima non può essere, non può diventare impura. E allora, siccome solo il corpo è andato in esilio, l'esilio potrà intaccare solo il corpo dell'ebreo, perché siccome Hashem non ci ha mandato l'anima, per cui l'anima non c'è mai andata, per cui l'esilio non potrà mai toccare qualcosa che in realtà non si trova sotto il suo controllo, perché se non ce l'ha mandata l'anima in esilio. Voglio concludere tutto questo, che la lezione di prima, che abbiamo detto, il terzo livello di libertà, che abbiamo detto prima, che il concetto di libertà è quando qualcosa viene da dentro. Non solo che questo non è una sofferenza, ma anzi, se non la si permette diventa una prigionia, per cui quando l'anima vuole osservare Shabbat non è una prigioniera Shabbat, ma anzi, se non si fa Shabbat diventa una prigionia, perché uno non permette l'espressione dell'anima di venire fuori, perché il corpo è limitato, è schiavo di alcune cose che sono incompatibili con il livello di Chaya, con libertà. Volevo collegare questo concetto, questa terza spiegazione di libertà che abbiamo detto prima, volevo collegare questo sia a livello di Giur, di conversione, che quando una persona vuole diventare ebreo, oppure una persona che è ebreo vuole esprimere la sua neshama e non permette questo di venire fuori, allora automaticamente non solo che lui non lascia l'anima esprimersi, ma l'anima diventa schiava e soffre. Così come Matan Torah, Hashem ci ha detto, d'ora in poi voi avete la Torah e voi sarete liberi quando voi osserverete la Torah, studierete la Torah, perché sarete, perché darete la possibilità alla vostra neshama di esprimervi e permetterete il vostro sentimento interno di venire fuori. Ma se voi vedete la Torah come qualcosa di esterno, allora diventa qualcosa di doloroso, di sofferente, di prigionia. Allora questo vale sia per il discorso dello Shabbat, sia per il discorso della Torah, e questo vale sia per il discorso di Giur, perché noi siamo convertiti, siamo diventati Am Israel, Am di Hashem, il giorno di Matan Torah, e quando noi lasciamo l'anima esprimersi e di scegliere la spiritualità che l'anima ha bisogno, se una persona sente di aver bisogno di una spiritualità maggiore, ha bisogno di avere una vita ebraica, e non permette questa espressione alla sua anima, lui diventa, l'anima diventa progeniera del corpo e soffre. E questa sofferenza dell'anima poi si riflette anche sul corpo. Il corpo è infelice, è depresso, ha problemi, come abbiamo parlato anche in passato di questo, in questo ciclo di lezioni. Per cui la vera libertà è quando qualcosa viene da dentro, che tu veramente desideri, allora non è più una sofferenza, perché questa è la volontà dell'anima. Anzi, se una persona ha la volontà di diventare ebreo e non permette questa volontà di venire fuori, non solo che lui non permette all'anima di esprimersi, ma anzi lui diventa schiavo dell'anima. Cioè l'anima diventa schiava e non riesce a esprimere qualcosa che ha dentro. Vicino alla società, vicino agli amici, vicino alla famiglia, una persona sembra un pazzo se vuole diventare ebreo. Perché? Perché una persona deve prendere centinaia di obblighi, di impegni, di sofferenze, di limiti che non deve prendere? Perché davanti a una persona che non ha un'anima, che dentro brucia, che vuole una spiritualità maggiore, tutti questi limiti che la Torah impone sono dei limiti. Ma se una persona ha l'anima che da dentro brucia e che vuole questa spiritualità, non sono più un limite la Torah, anzi sono un modo come lasciare l'anima esprimersi. Se uno quando diventa ebreo vede nell'ebraismo come un limite, un problema, un'espressione, un modo come essere limitato, che non riesce a fare questo, non riesce a fare quello, non può mangiare questo, non deve coprire i capelli, c'è un problema, questo vuol dire che c'è un problema a livello di anima, c'è qualcosa che da dentro non è ancora acceso, bisogna accendere qualcosa da dentro, perché è esattamente il contrario. Mentre davanti a un non ebreo il fatto che uno voglia convertirsi sembra una follia, sembra uno che vuole andare in prigione, per chi invece si sta convertendo, il fatto di voler diventare ebreo non è altro che la più grande libertà che c'è, esprimere quello che lui veramente sente dentro. E questo vale anche, per concludere, sempre legato a matrimonio, legato di Shavuot, Matan Torah, conversione e matrimonio, anche questo quando è legato al concetto del matrimonio. Quando una persona vede nel matrimonio un concetto di restrizione, un concetto di limite, perché non è più libero di scegliere la vita da solo, perché deve condividere con qualcun altro, con qualcun'altra, e devono sempre confrontarsi, veramente diventa un problema il matrimonio. Ma così come abbiamo detto prima a livello di conversione, se c'è qualcosa che viene da dentro che si accende, automaticamente il non convertirsi diventa la più grande dolore, la più grande prigionia. La stessa cosa vale anche a livello di matrimonio. Quando l'anima si accende e trova la sua anima gemella, Hashem ci ha scelto come popolo, si è sposato con noi, vediamo come il matrimonio, la conversione, tutte queste libertà e Torah sono tutti legati fra di loro, automaticamente il non sposarsi diventa una prigionia. Diventa come un'anima che ha trovato qualcosa che la completa e non riesce a completarsi. Così come un ebreo che non osserva lo Shabbat soffre, un ebreo che non studia la Torah soffre perché non riesce a esprimere, a completare quello che ha bisogno, un'anima ebraica che si trova in un corpo non ebraico che non riesce a convertirsi soffre, così la stessa cosa quando un'anima gemella non si unisce alla sua metà, soffre esattamente nella stessa maniera. schiava del corpo che le dice di essere libera, ma la vera libertà è quando l'anima riesce a esprimere il suo desiderio interno di completarsi con la sua anima gemella. Ed è per questa ragione che Shavuot noi ci siamo convertiti, siamo diventati Am Israel, siamo sposati con Hashem, abbiamo ricevuto la Torah e da quel momento siamo diventati veramente un popolo che la nostra essenza si esprime col concetto di libertà. Ma non libertà quel che i popoli dicono, chiamano libertà, liberi perché non siamo schiavi di altri popoli. Una libertà completamente superiore, diversa, una libertà perché noi possiamo esprimere la volontà dell'anima, il concetto che è anche legato molto al libero arbitrio che abbiamo spiegato nella lezione precedente. Shalom a tutti e arrivederci alla prossima lezione.